Per fare, diciamo, questa è la prima occasione che noi abbiamo di fare una prima valutazione sulle celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia. Avrete visto il 17 marzo che in qualche modo miracolosamente si è diciamo, coagulata un'attività che dietro aveva una strategia, aveva delle finalità e che ha raggiunto alcuni obiettivi intermedi. Da adesso in poi ci sono degli altri obiettivi che vi trasmettiamo. È il primo momento in cui noi possiamo fare un bilancio. Intanto noi stiamo parlando di un progetto culturale. Poche risorse, poco tempo. Come affrontare una celebrazione che partiva da questi due dati? La nostra scelta è stata quella di concentrarci su una serie di azioni diffuse sul territorio a carattere permanente e anche laddove le iniziative non erano e non sono a carattere permanente, come sono le mostre, si è immaginato di realizzarle con una doppia finalità, la finalità di realizzare un'esposizione e quindi di avere dei visitatori, di destare l'interesse del pubblico e una seconda finalità che è quella di dare spazio a una ricerca di carattere scientifico. Sta arrivando l'onorevole Melis, che per l'appunto è protagonista di una di queste iniziative. Ciao Melis. E cioè ci sarà la mostra sulla storia dello Stato nei 150 anni, ma questa mostra ha già dato vita a una pubblicazione, a una ricerca scientifica. Tutte le mostre che vedrete hanno questo doppio binario. La mostra che è in corso a Padova sulle statue del Risorgimento, per esempio, ha dato occasione a creare la prima ricerca pubblicata sulla statuaria risorgimentale che ci fosse in Italia. Perché, non so se lo sapete, ma prima di questo l'unico libro che esisteva sulle celebrazioni attraverso le statue era fatto meritoriamente dall'Accademia di Svezia, cosa diciamo, che mi è sempre sembrata un filo strana di dover regalare diciamo, un libro fatto da degli ottimi studiosi svedesi, non c'era un libro italiano. Ecco, quindi la prima cosa è che è stato che abbiamo identificato 400 siti che abbiamo denominato luoghi della memoria, che hanno caratteristiche, diciamo, divise più o meno in tre suddivisioni. Uno sono i luoghi delle battaglie, dei momenti storici più importanti dell'unificazione. Due sono luoghi celebrati, quindi dove è stato costruito un monumento, un sacrario. Vedete in alto la torre di San Martino impacchettata. San Martino, Solferino, San Martino della Battaglia, era quando è stato costruito su iniziativa del senatore Luigi Torelli, che era poi quello che portò la bandiera sulla cima del Duomo di Milano durante le Cinque Giornate di Milano. E il senatore Torelli, in tarda età, diciamo, costituì questa raccolta di fondi pubblici. Tutti questi monumenti, la maggior parte, sono stati pagati dai cittadini, quasi nessuno dallo Stato, tranne il Vittoriano. E pochissimi altri, sono tutti monumenti pubblici voluti dalla gente. San Martino era il più grande monumento militare al momento esistente al mondo, diciamo quando venne realizzato nel 95. Aveva bisogno da decenni di un restauro. Il restauro è finito. La torre di San Martino è stata spacchettata domenica scorsa ed è iniziato il ciclo di restauri interni degli affreschi della torre. Poi ci sono, diciamo, il terzo punto che voi vedrete è che questi luoghi sono diventati occasione di una narrazione. Quarto dei Mille, noi abbiamo cominciato a Quarto dei Mille. Io giovedì ero a Quarto per il primo anniversario della partenza dei Mille con il nuovo monumento. Voi vedrete, questo è lo scoglio, voi lo vedete così, lo scoglio non c'era più, era stato smontato. Nel rifare completamente il memoriale, che vedrete tra poco, si sono rimesse anche le pietre, perché con la cementificazione degli anni 70 le pietre erano state tolte, cioè i massi dello scoglio. Quindi, dove c'era una colata di cemento, oggi c'è una scalinata in pietra con una serie di, diciamo, testi importanti di quella notte, la lettera di Garibaldi al re, l'ordine del giorno, un discorso di Victor Hugo, che portano a questo nuovo luogo diciamo, simbolico. I nomi dei mille, voi vedete lì questa lastra di acciaio di 31 metri con i 1089 nomi dei mille. Anche qui i nomi, i testi. È importante che ci sia una traccia permanente di chi ha fatto qualcosa che è un'azione collettiva. Questo non è un monumento a un uomo, è un monumento a un gruppo, a 1089 persone, un monumento, voglio dire, contro l'egoismo, che diciamo è sempre il sentimento più diffuso tra gli italiani, non in quel momento lì. E quindi abbiamo fatto un monumento collettivo. Queste sono delle foto della lavorazione dell'acciaio, le lettere sono a rilievo, questo è lo spot che è stato fatto. Voi avete visto il 17 marzo l'apertura di questo piccolo museo a Porta San Pancrazio, un museo multimediale, 300 metri quadri, come fare un museo in 300 metri quadri, questo era il tema. Si è scelta la strada multimediale, pochi oggetti, molta narrazione, è la strada che seguiremo per tutto l'anno e speriamo anche dopo per i musei, per Garibaldi, per Mazzini e per Cavour, che saranno i tre musei che in rete costruiranno il centro, il polmone, il cuore dei luoghi della memoria. Il Gianicolo è così, non era così. Il Gianicolo, a differenza del Pincio, non era mai stato restaurato. I busti stavano in uno stato gravissimo, il faro pagato dagli italiani d'Argentina, nonostante lanciasse ancora e lancia ancora la sua luce tricolore, era in una situazione anche di grave danneggiamento statico. Anita e Garibaldi li conoscete. Ma c'è un'aggiunta, quindi il Gianicolo non è stato solo restaurato, e questa è la tipologia di interventi che abbiamo fatto: raccontare quello che c'è. Nessuno sa più chi erano Bronzetti o Bruzzesi se non glielo raccontiamo. Quando sono stati fatti quei busti la gente lo sapeva, perché erano personaggi in qualche modo famosi, oggi non lo sono più. Quindi è essenziale che ci fosse questo luogo di esplicazione, di didattica, che è il museo, ma abbiamo aggiunto un luogo che è il senso del tutto. Perché hanno combattuto al Gianicolo per un mese contro un esercito che era impossibile vincere, l'esercito più forte dell'epoca? Hanno combattuto per quell'oggetto che voi vedete lì in lavorazione. Ecco, è il muro, 60 metri, è il testo integrale della Costituzione della Repubblica Romana. Quello era l'obiettivo, il motivo per cui loro hanno combattuto, perché l'Assemblea Costituente potesse concludere il suo lavoro e votare quel testo, che è un testo meraviglioso, di una bellezza assoluta, insuperata, e comunque è una delle ispirazioni forti della Costituzione Repubblicana, anche se quello era più corto, perché, come sappiamo, avendo prodotto questo monumento, era 12.000 caratteri. Questo è l'allestimento di San Pancrazio. Ecco, il progetto di Luoghi della Memoria, prima o dopo, è così. Diciamo, avevano bisogno. Il povero Terenzio Mamiani, diciamo, effigiato da anziano, non era un uomo molto divertente, Mamiani, né molto spiritoso. Leopardi, che era un suo lontano cugino, non, diciamo, ci litigava, tant'è vero che i paralipomeni alla batacomiomachia sono stati ispirati dall'antipatia verso Terenzio Mamiani, che poi anche non capì, per esempio, la genialità di Francesco De Sanctis. Però lui fu il cospiratore del 31 e scrisse il decreto di decadenza del potere pontificio, il primo, quello della rivolta delle province. Poi lui è stato famoso come ministro dell'istruzione. Le mostre, budget modestissimi, tentativo di narrazione, obiettivo catalogo, che voi trovate, anzi vi consiglio di passare allo stand della unità tecnica di missione, perché lo sforzo di mettere insieme le migliori ricerche degli ultimi 20 anni su questi temi è uno sforzo che ci ha trovato sorpresi del fatto che dei libri non ci fossero. Come non c'era un vero libro scientifico sulla bandiera, noi abbiamo parlato della bandiera proibita, cioè la bandiera prima del 48, quando poi, diciamo, il tricolore si è legittimato. Il tricolore era un oggetto rivoluzionario perseguito, esisteva un decreto pontificio che proibiva a 3 persone anche di indossare contemporaneamente un indumento rosso, bianco e verde, anche se non era nella stessa persona. Descrizioni, storia militare, abbiamo fatto questo racconto molto divertente della battaglia del Volturno il 1 ottobre alla Reggia di Caserta. Pochi quadri, ma di grandissimo valore. Lì vedete il quadro famosissimo di Induno, che Induno fece esattamente in quel punto lì, cioè sul monte Tifata, sopra Sant'Angelo in Formis, esattamente quel giorno lì, 1 ottobre 1860, alle ore 11 della mattina, mentre c'era il contrattacco borbonico. Poi c'è il famoso episodio della diciamo imboscata contro Garibaldi sulla strada tra Santa Maria Capua Vetere e Sant'Angelo in Formis di Cefali. Cinque quadri hanno retto benissimo 20.000 visitatori. Mostre didattiche. Noi non vogliamo far sì che alla fine di questo centocinquantenario si dica ci siamo dimenticati di loro. Per ricordare qualcosa e fare un lavoro scientifico non ci vuole molto, ci vuole un'idea. Se voi vedete Cronaca di una rivoluzione, vedete quell'immagine? Guardate in basso, ci sono le famose barricate mobili. Erano cinque, era un ufficiale napoleonico che le ha inventate, ovviamente erano tutti ufficiali napoleonici, un po' anziani. Erano, diciamo, quattro erano innaffiate ad acqua, una innaffiata a vino, e quella l'hanno portata sulla porta incendiata, e lì è l'attacco a porta Tosa, insomma, il punto porta vittoria, il punto finale del 5 giornali. Quell'immagine è stata fatta da un disegnatore, uno scenografo della Scala che aveva 20 anni quel giorno lì, e abbiamo riscoperto 26 acquarelli di Cronaca delle Cinque Giornate che giacevano da 70 anni dimenticati in uno scaffale della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Firenze. Ma voglio dire, la battaglia di Novara, ecco, noi vogliamo ricordare anche gli episodi sfortunati, perché voglio dire, non, la storia è fatta anche di quelli, e Novara ha una dimensione particolarmente importante, di cui poi il consigliere Bravi dirà di due o tre cose, perché è stata origine di uno degli interventi strutturali, delle, diciamo, infrastrutturali della Presidenza del Consiglio. Anche lì non ci sono solo le guerre, ma le battaglie, ma non ricordare le battaglie, come dire, ci veramente esporrebbe a una grave lacuna. Ma c'è l'Italia come nazione culturale. Scolpire gli eroi è la nostra mostra di backstage dei luoghi della memoria. Tutte le statue che sono restaurate hanno dietro di sé una ricerca sui bozzetti, che è in questo momento a Padova. Architettare l'unità è l'idea di spazio pubblico che viene in mente alla generazione che ha costruito l'Italia, tema che si avvicina molto a quello che tratteremo in questa tavola rotonda, cioè che amministrazione pubblica si costruì. Noi siamo partiti pieni di fratture, diciamo, di botte in testa e di dolori sull'idea che l'Italia, questa storia che dopo la prosa, dopo la poesia è arrivata all'epoca della prosa, che dopo l'Italia eroica dei mille arriva l'Italia, diciamo, debole, un po' scrausa, un po' deboluccia della costruzione, finiamo il centocinquantenario pensando che questa sia veramente un'idea sbagliata, e che l'Italia che si costruì era l'Italia possibile, necessariamente fragile, perché fragile era un paese miserabile. Se noi pensiamo che nel 1820 lo stipendio di un artigiano era il 50% inferiore a quello di 50 anni prima, e quindi, cioè, l'Italia non solo era miserabile, ma era anche decaduta, era un luogo dove c'era una denutrizione grave, cioè a rischio di vita del 30% della popolazione, l'età media degli italiani, l'aspettativa di vita alla nascita era 30 anni contro i 47 di un inglese, tanto per dirvi, e c'era il colera a Genova, a Torino, ogni 3-4 anni, cioè, questa era l'Italia. Per andare, Mazzini racconta di questo suo viaggio famoso dove conobbe Francesco Domenico Guerrazzi, che era al confine a Montepulciano per aver fatto un discorso per un generale italiano napoleonico, ed era stato mandato al confino, e ci mise 24 ore ad andare da Firenze a Livorno. Cioè, l'Italia non aveva niente, gli stati regionali non erano in grado nemmeno di garantire le infrastrutture all'interno degli stati regionali, era un'Italia miserabile. Quindi, diciamo, il progresso, visto con gli occhi di oggi, può sembrare lento e graduale, visto con gli occhi di allora sembrò una cosa incredibile. Ovviamente l'Italia è nazione culturale, abbiamo un Mazzini chitarrista che potete andare a visitare al Museo Napoleonico, che vi consiglio di visitare perché è uno dei più bei piccoli musei di Roma, e dal 31 di maggio ci sarà questa mostra alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Dante Vittorioso, è inutile che vi dico, perché la notte tricolore l'avete vista, pioveva, che Dio la mandava, però abbiamo passato con successo anche il diluvio. I testi hanno un valore informativo perché non si trovano più. Io che ho fatto il liceo ormai 40 anni fa, già anche 40 anni fa il giuramento della Giovane Italia io sul libro di liceo non l'ho trovato. Noi, ecco, proprio per sanare questa cosa l'abbiamo messo in 21 metri di acciaio retroilluminato a piazza Beniamino Gigli davanti al Teatro dell'Opera di Roma in occasione del Nabucco. Interpretato dal maestro Muti. La comunicazione è inutile che ve la dico perché l'avete vista. Veniamo rapidamente al tema di oggi. Io proporrei questa cosa: facciamo un giro di tavolo molto rapido, iniziando dal consigliere Bravi e da Sergio Masini, che poi ci aiutano a fare il giro di tavolo, perché noi rischiavamo di non avere l'anniversario storico e di avere delle azioni tutte nobili e dignitose, ma non mirate al centocinquantenario. Con questa azione dei luoghi della memoria abbiamo rimesso le cose laddove, come dire, in buon sussidiario, dovevano essere, con qualche idea e qualche sviluppo di come divulgare anche le cose antiche. Noi crediamo che sia una bella strada, però non dimentichiamoci che ci sono ben 11, diciamo, iniziative sempre di infrastrutture culturali che stanno per nascere e che saranno il lascito permanente di questo centocinquantenario.